Adesso cosa ci siamo? Allora, provo a fare una piccola sintesi di quello che finora spero si sia compreso qualcosa di quello che ho detto in queste tre lezioni. Cosa vuol fare questo lavoro su Spinoza? No? Si voleva cercare di mostrare che nell'uomo, oltre alla ragione, ci sono anche le passioni. E che il gioco fra ragione e passione non è un gioco a somma zero, nel senso che di volta in volta si vede il prevalere dell'una o dell'altra componente, a seconda del nostro modo di atteggiarci nei confronti sia della ragione che della passione. No? E potremmo anche vedere il sopravvento, il prevalere in certi momenti della ragione, in certi altri della passione, abbiamo visto anche alcuni casi citati la volta scorsa. No? Questo gioco è quello che ancora oggi, a mio avviso, domina la nostra vita associata. Noi passiamo dei momenti, assistiamo quotidianamente quasi al manifestarsi di eventi che richiamano ora l'uno ora l'altro di questi concetti, no? Ora il prevalere della passione, ora il prevalere delle ragioni. E mi riferisco qui, l'avevo già detto la volta scorsa, a quelle situazioni di cronaca quotidiana, anche oggi ce n'è uno, no? Il figlio che uccide la madre, cioè continuamente casi di questo tipo, nei confronti dei quali noi diciamo che si vede o si intravede il predominio di una di queste due componenti, no? Nell'agire delle persone coinvolte. Si dice a un certo punto che sembra venir meno la ragione da parte di chi le compie, che c'è il dominio delle passioni, degli istinti, degli impulsi non governati. Ma ci si può riferire anche alle grandi conquiste della scienza e della tecnica che vengono, per esempio, sempre più spesso connotate come scelte prevalentemente razionali, oppure le scelte anche politiche che vengono invece etichettate come scelte prevalentemente irrazionali, no? Dettate nel nostro linguaggio passionali, no? Dettate dal momento di volta in volta. Scelte comunque non dettate dalla riflessione, ma da lasciarsi un po' guidare dagli umori, da quello che si sente, dai pregiudizi, da vari orientamenti per agire. Lo stesso potremmo dirlo anche per le scelte religiose, ma qui il capitolo sarebbe molto più largo e non lo apro nemmeno. Dare uno sguardo quindi a un autore come Spinoza, che su questi temi e su questi argomenti ci ha scritto davvero dei volumi importantissimi, nel tentativo di comprendere gli affetti, mi sembrava che potesse contribuire a un rischiaramento anche delle nostre capacità di leggere il presente. Le passioni, come dice Remo Bodei, che è un altro degli interpreti molto affidati, insomma, di Spinoza, le passioni, dice Bodei, offrono la testimonianza più convincente del fatto che l'uomo non dispone liberamente di se stesso, né tantomeno del mondo. Questo lo ricava appunto dall'analisi stessa del lavoro di Spinoza. La scoperta che questo uomo, che è attraversato dalle passioni, non è il padrone né delle passioni né del mondo sostanzialmente. E quindi deve fare attenzione perché può essere affetto e quindi subire la potenza delle passioni, ma anche la potenza del mondo che non è in grado di controllare. Questo Bodei lo chiama, riferendosi a Spinoza, l'inneo delle passioni, no? Perché come l'inneo ha fatto un elenco proprio delle passioni. È riuscito nella sua etica a considerare ben 48 affetti, li ha nominati tutti, no? Dall'odio all'amore, alla cupidigia, all'invidia, eccetera, eccetera. Ma solo tre sono fondamentali di questi affetti, un po' l'abbiamo visto le volte scorse: il desiderio, la tristezza e la gioia. Termini che usa Spinoza sono la cupiditas, la tristizia e la letizia. E da esse si ricavano, dice Spinoza, tutte le altre, con una serie di concatenazioni matematica, perché in fondo la tesi di Spinoza è questa, le passioni come tali non dipendono solo da parametri psicologici del carattere. Noi troppo spesso ci concentriamo su questi aspetti, no? E manifestano piuttosto appunto la preponderanza di forze esterne o interne. Attenzione anche a questo. Anche noi stessi produciamo effetti di questo tipo, a seconda delle cose che ci mettiamo in mente. Piccola parentesi, mi è venuto proprio oggi a conoscenza di un libro che è uscito, che si sta discutendo molto, che è fatto da due autori, uno è un biologo e uno è un epistemologo, un filosofo della scienza, che però insegna storia della medicina e bioetica alla Sapienza di Roma. Sono Enrico Bucci e Gilberto Corbellini. Il libro si chiama Lessico del pensiero critico, un rimedio contro le pseudoscienze, è pubblicato da Bollati Cornigliri. Ne faccio volentieri pubblicità, perché ho sentito una parte di un resoconto che mi hanno fatto stamattina alla radio, poi sono andato a vedermi un po' e dico è molto interessante e va a indagare quello che stiamo cercando di dire anche qui. Cioè finalmente anche le neuroscienze, la scienza attualmente si preoccupa e si occupa di questa questione, cioè di come fare in modo che la nostra mente non venga travisata da quelli che Spinoza già allora chiamavano idee inadeguate. Perché se noi ci facciamo carico di idee inadeguate, cioè non corrispondenti a come le cose stanno, non corrispondenti a come dovrebbe essere il nostro essere per sentirsi potenziato, noi patiamo, subiamo queste conseguenze nel questo modo di utilizzare la mente. Quindi questo libro dovrò leggerlo anch'io, perché confesso non l'ho ancora letto, ne ho sentito, ma mi sembra veramente promettente e interessante. Queste forze esterne di cui parlava Spinoza, no? O interne dell'individuo, verso cui l'individuo si mostra passivamente malleabile, cioè abbiamo detto l'affetto, no? Siamo modificabili da quello che ci succede, e di cui possiede un'idea insufficientemente e parzialmente intravista. Qui è il tema che vi ho appena accennato. Un'idea, dice Spinoza, inadeguata. Cioè noi ci facciamo un'idea inadeguata di quello che ci capita e da lì partono tutta una serie di azioni che ci riguardano sia individualmente ma anche nelle relazioni con l'altro, con gli altri. Immaginate per un momento che la mente nostra sia come un giardino del quale dobbiamo prenderci cura. La mente, qui lo uso nell'eccezione che ne usa Spinoza, come parla di anima, di mente, a volte sembra siano sinonimi, cioè tutta quella componente che ci condiziona nelle nostre azioni sostanzialmente. Immaginate che la mente sia un giardino, no? Queste sono espressione di uno psicologo junghiano, fra l'altro, no? E cosa vuol dire prendersi cura di questo giardino? Noi abbiamo capito come si fa a prendersi cura del corpo, giusto? Andiamo in palestra, facciamo un'alimentazione curata, prendiamo tutte le cose che ci danno, ma della mente non è che abbiamo grandi strategie per riuscire a tenerla a bada, sostanzialmente. Allora, curare, prendersi cura della mente equivale sostanzialmente a iniziare a fare un processo di razionalizzazione, cioè di metterla in relazione con l'altra componente che è sempre nella mente, che è la ragione. Cos'è questo processo di razionalizzazione? È un tentativo di mettere ordine all'interno di tutte le interazioni che noi subiamo e del quali veniamo investiti quotidianamente. Cioè noi siamo invasi costantemente da stimoli, sensazioni, rumori, parole, modi di dire, la nostra mente tutto questo registra. Bisogna ogni tanto mettere ordine in queste cose qui. E appunto, a seconda del tipo di ordine che noi facciamo, dopo noi assumiamo un determinato comportamento, un determinato modo di agire. Ora, per Spinoza il problema è anche questo. Che tipo di ordine siamo riusciti a mettere nel nostro modo di essere? È un ordine che potenzia il nostro modo di esistenza o è un ordine che lo indebolisce? Perché questo è il nodo concettuale fondamentale per Spinoza, l'abbiamo visto un po' la volta scorsa, questa volta lo vedremo un po' meglio, insomma, questa componente qui. Questa idea del mettere ordine nella nostra mente, che detta così sembra una robetta, no? In realtà è la cosa più complessa che compete a un soggetto umano come siamo noi sostanzialmente. Noi costruiamo quindi, attenzione, questo è un passaggio chiave, costruiamo attraverso il linguaggio, perché noi tutta questa cosa che riceviamo la trasformiamo in parole e quelle parole diventano discorsi e i discorsi diventano argomenti e gli argomenti diventano convinzioni e le convinzioni a volte diventano certezze. A volte magari sono certezze che non hanno quel sostegno che avrebbero, che dovrebbero avere, perché sono basate proprio sulla nostra ricostruzione. Quindi, con il linguaggio, noi cosa facciamo? Prendiamo la realtà, che altrimenti ci sfuggirebbe, la catturiamo, la disponiamo secondo un ordine, che a noi sembra il suo ordine, che a noi in quel momento non riusciamo a vederne altro, finché magari qualcuno non ci illumina. Ma che altro non è che il frutto della nostra sistemazione dei frammenti che abbiamo raccolto, che siamo riusciti a raccogliere. Ed è così che, in questo modo, quello che prima era incerto, era confuso, si presentava in maniera, per noi diventa certo, no? Diventa, e quello che era oscuro diventa evidente. Ecco, questa operazione che la facciamo volenti o nolenti, ci siamo?
Sì, dovrebbe sentirci.
Sì. Volenti o nolenti, questa operazione è un'operazione della quale io dico dovremmo avere un po' di cura e di attenzione nel modo in cui viene fatta, perché molte volte appunto queste ricostruzioni che noi facciamo non fanno attenzione abbastanza in quello che ho chiamato prima l'inserimento delle idee inadeguate, che vanno poi a far parte della nostra costruzione e dell'edificio che ci siamo costruiti intorno a questo. Ora, c'è una frase illuminante di Spinoza che scrive nel Trattato Teologico Politico e dice che gli uomini combattono per la loro schiavitù come se fosse la loro libertà. Questa è una frase sorprendente per certi versi, no? Cosa vuol dire che combattono per la loro schiavitù? E qui torniamo a uno dei punti che abbiamo solo parzialmente toccato nelle lezioni precedenti. Perché l'Etica, questo libro meraviglioso, nella parte quarta apre proprio con questo titolo. Vediamo se adesso riusciamo a farvelo leggere. Eccolo qui. La schiavitù umana, ossia le forze degli affetti. Questo è il titolo di un capitolo della parte quarta dell'Etica. Questo capitolo inizia così, ve lo leggo perché è, e voi lo seguite un po' qui, perché è veramente straordinario. Chiamo schiavitù l'impotenza umana a dominare e impedire gli affetti. Attenzione alle parole, le parole di Spinoza andavano prese una per una perché lui le pesa tutte, le misura, le equilibra, cioè le mette in relazione con tutto quello che avevo detto prima, no? L'impotenza umana a dominare e impedire gli affetti. Poiché l'uomo, soggetto agli affetti, gli affetti avete capito sono le passioni di cui abbiamo parlato finora, no? Non appartiene a se stesso, ma alla fortuna. Ed è in suo potere in modo tale che spesso, benché veda il meglio, è costretto tuttavia a seguire il peggio. Mi sono proposto di mostrare in questa parte la causa di ciò e che cosa, inoltre, di buono e di cattivo hanno gli affetti. E qui poi procede a tutta la dimostrazione di questa frase che lui ha messo all'inizio, no? Questa frase che poi continua dicendo anche un'altra cosa importante, che è questa. No, scusate, è andato indietro, invece di andare avanti. Questa qui, vi ricordate, abbiamo detto che cosa si intende per affetto la volta scorsa, no? Adesso la parte seguente è ancora più interessante, perché dice a un certo punto, sempre in quella parte, ma abbiamo una ragione che potrebbe intervenire su questa schiavitù. Che cosa ci dice la ragione? E qui diventa quasi un dogma per Spinoza, no? Un decreto, dice. E dice che dopo aver spiegato che nessuno può conservare da solo il proprio essere, no? Salvarsi da solo, dice che la ragione postula, è un postulato proprio, che ciascuno ami se stesso e che ricerchi il suo utile. Poi aggiunge il suo vero utile, vedremo che questa aggiunta ha un'importanza capitale, e appetisca tutto ciò che veramente conduce l'uomo a maggiore perfezione, e che assolutamente ognuno si sforzi, vedete lo sforzo di cui abbiamo parlato l'altra volta, no? Il conatus, no? Si sforzi per quanto sta in lui, anche questa è un'altra sottolineatura importante. Spinoza sa bene che l'uomo non è onnipotente, quindi aggiunge per quanto può, per quanto è in grado di fare, però questo sforzo lo dovrebbe fare, ma non per strafare, ma per fare quello che è in grado di fare, per quanto sta in lui, di conservare il suo essere. L'obiettivo di fondo per Spinoza, ma come per altri che si sono occupati di questi temi, è la conservazione del proprio essere, di essere quello che si è. Conservare il suo essere, il che è necessario, vabbè, qui allo stesso modo che il tutto è maggiore della parte, è una necessità matematica, direbbe, geometrica, no? Perché vi ho detto che questa etica è more geometrico dimostrata, dimostrata come se fosse un problema geometrico, e quindi è necessario fare questo, come è necessario che gli angoli interni di un triangolo siano 360 gradi, ci siamo ripetuti. Attenzione, questa frase, se voi la leggete così, immagino che qualcuno abbia già pensato questa cosa, potrebbe farvi dire, e sono le critiche che venivano mosse allo stesso Spinoza, che qui Spinoza ci sta parlando di quello che noi chiamiamo l'egoismo. Ma come? Uno deve amare se stesso, cercare il suo utile, pensare alla sua salvaguardia, è un egoista questo. Pensa solo per sé. In realtà vedremo che anche se intesa in questo senso, anche se la intendessimo come una forma di egoismo, l'egoismo di cui parla Spinoza non coincide affatto con la nozione che ne abbiamo noi. Tant'è che da questo ragionamento deriva il fatto, anzi Spinoza fa derivare il fatto, che noi non possiamo fare a meno di noi stessi, nonostante qui dica che ciascuno ami se stesso, che dice... Ma non possiamo fare tutto da soli. Questo lo ammette come condizione. E siccome non possiamo fare tutto da soli, dice, per conservare il nostro essere, e non possiamo vivere in modo da non avere nessun rapporto con le cose che sono fuori di noi. Cioè non possiamo fare a meno di procurarci il cibo che ci serve per mangiare, o procurarci qualcuno con il quale abbiamo voglia di scambiare due parole. Cioè non possiamo fare a meno di qualcosa che è fuori di noi. Si danno quindi molte cose di fuori di noi, dice Spinoza, che ci sono utili, e che sono perciò da appetire e che dobbiamo cercare in qualche modo. All'uomo, dunque, nulla è più utile dell'uomo. Gli uomini, cioè, non possono desiderare niente di più efficace alla loro conservazione di questo, cioè... che tutti insieme, per quanto possono, vedete che sottolinea di nuovo anche per gli uomini, per quanto possono, si sforzino di conservare il loro essere e che tutti insieme desiderino per sé l'utile comune. Belle frasi, belle parole, no? Però la ragione di questa spiegazione, chiamiamola così, è dovuto al fatto che non si vuole che venga equivocato questa frase che ha detto prima, cioè che pensare al proprio utile significa pensare a se stessi, perché possiamo estenderla così: se ognuno lo fa, ognuno non sta pensando a se stesso, ma pensa anche alla relazione con l'altro, insomma. Da tutto ciò dice segue che gli uomini che si governano con la ragione, perché questo è il dettame della ragione sempre, cioè gli uomini che ricercano il proprio utile sotto la guida della ragione, non appetiscono per sé niente che non desiderano gli altri uomini e perciò sono giusti, fedeli e onesti. Questa lunga citazione a me serviva anche per dire che per spiegare ciò che i critici gli imputavano, ossia che il principio secondo il quale ciascuno è tenuto a cercare il proprio utile sia il fondamento dell'immoralità. Così gli dicevano allora al suo tempo, no? È immorale quello che tu scrivi così, perché stai dicendo che l'uomo deve pensare a se stesso. Spinoza, al contrario, sulla base del ragionamento precedente che abbiamo fatto, e che si sviluppa anche molto di più, ritiene che quel principio, invece, di cercare il proprio utile, sia il fondamento della virtù e della moralità, che dovremmo farci carico di questo fondamento, dovremmo tenercelo stretto e coltivarlo. Certo è che qui dobbiamo capirlo, l'utile di cui parla Spinoza non è forse l'utile che abbiamo in mente noi. Qui faccio una breve carrellata di quello che immagino anche voi pensate col termine utile. Con utile, per esempio, in economia aziendale, ad esempio, si indica la differenza fra i ricavi e i costi di un'impresa. Quello che rimane è l'utile e quindi il profitto, si dice. Oppure l'utile è ciò che molti pensano, e cioè quello che mi serve. Questo bicchiere mi serve perché adesso ho sete e devo bere, no? Posso dire che mi è utile in questo caso. Così come appunto il coltello mi serve per tagliare, il martello mi serve per piantare i chiodi, quindi l'utilità diventa la condizione che porta a un fine. Il fine è quello di fare quello che ho detto. Oppure ancora l'utile di cui si parla è che mi devo appropriare di qualcosa, mi devo appropriare di una cosa, no? A prescindere appunto della relazione con l'altro, e che dovrei anche di quella cosa impossessarmene. Fate un esempio, no? La Groenlandia mi è utile perché ci sono tante di cose, quindi bisogna che me ne impossessi. Questa è l'utilità che io intendo in questo modo. Bene, tenetele fra parentesi tutte queste significazioni che noi abbiamo intorno alla parola utile. Qui, come vedete, anche Spinoza gioca molto su questo, utilizza parole di senso comune, però le stravolge nei significati. Questa è la grandezza. L'utile di cui parla Spinoza assomiglia di più a ciò che noi oggi chiameremo socialità, o anche compassione, o al limite solidarietà. Questo è il suo utile. Non è caso il ragionamento che abbiamo qui brutalmente sintetizzato si trova nella parte dell'etica in cui Spinoza parla del rapporto fra la ragione e gli affetti. Ma attenzione, perché lo troviamo anche in un altro testo fondamentale di Spinoza, che è il Trattato Teologico-Politico. Queste le abbiamo già lette. Il Trattato Teologico-Politico è l'altro capolavoro che Spinoza scrive a un certo punto interrompendo l'etica. Stava scrivendo l'etica, a un certo punto sente che ha bisogno di scrivere qualcosa di diverso, che è questo trattato, un altro capolavoro, nel quale anche qui cerca di misurare quali sono le condizioni, perché gli uomini sono così superstiziosi, perché credono a tante cose che non hanno nessuna valore o nessuna valenza o non sono sufficientemente dimostrate. Bene, all'inizio di questo testo dice questa cosa fondamentale. Ora dice, se gli uomini fossero per natura costituiti in modo da non desiderare se non ciò che la vera ragione indica, un po' abbiamo detto cosa indica la vera ragione, la società non avrebbe bisogno di leggi. Ma per sé sarebbe sufficiente che gli uomini fossero insegnati i veri principi della vita morale, perché facessero spontaneamente, con retta e schietta intenzione, ciò che veramente è utile, potrebbero farlo spontaneamente, senza tante leggi, senza tante imposizioni, senza tanti cambiamenti di norme, eccetera, eccetera. Però, siccome Spinoza conosce gli uomini, dopo aggiunge: ma invece la natura umana è ben diversamente conformata. Sappiamo che non siamo fatti così, no? Ognuno di noi non si riconosce, credo, completamente in questa prima parte, in cui agiamo sempre in maniera così solidale, no? È diversamente conformata. Tutti cercano bensì la propria utilità, ma non secondo il dettame di una sana ragione. Al contrario, per lo più essi desiderano le cose e le giudicano utili sotto la spinta del solo capriccio e delle passioni, senza riguardo al futuro o a ragioni di altro genere. Ecco, mi sembra che questo rinforzo che Spinoza fa e che poi sviluppa ancora in tutto il trattato teologico-politico vada proprio nella direzione che abbiamo detto finora sostanzialmente. Anche qui, quindi, l'utile, abbiamo detto, non è quella roba che diciamo noi. E Spinoza continua dicendo quindi che l'uomo, che sa servirsi dei dettami della ragione, che gli dice di cercare il proprio utile, è l'uomo che non si fa dominare dalle passioni, ma che sa governarle, sa governarle. E qui il nostro filosofo diventa ancora più perentorio con un'altra proposizione, che è questa. No, scusate, non è questa. È questa che vi leggo adesso. Agire assolutamente per virtù in noi non è nient'altro che agire. Attenzione anche qui le parole. Agire assolutamente per virtù, e quindi seguendo il dettame della ragione, non è nient'altro in noi che agire, vivere, conservare il proprio essere. E qui scrive fra parentesi: queste tre cose ne significano una sola. Agire, vivere, conservare il proprio essere, sotto la guida della ragione, e ciò sul fondamento di cercare il proprio utile. Questo è un rinforzo di quello che aveva detto prima, no? È appunto una nuova proposizione nella quale vengono ribadite queste cose. Anche qui cosa troviamo? Troviamo di nuovo ribadito, chiaramente, che non riuscire ad agire, vivere, conservare il proprio essere è conseguenza del fatto che l'uomo, anziché seguire la ragione, viene sopraffatto dalle passioni, per lo più. Si lascia guidare da idee inadeguate, abbiamo detto prima. E qui non dobbiamo immaginare ancora una volta la ragione come se fosse un qualcosa di estraneo e di esterno, no? La ragione sotto il cui dettame noi dobbiamo vivere, secondo le indicazioni che ci ha detto prima, no? Come un arbitro che è distaccato dalle passioni. Noi sappiamo che questa cosa è impensabile per Spinoza. Niente è distaccato, niente è separabile, tutte le cose si tengono e stanno unite. Quindi anche in questo caso il fondamento della ragione è a sua volta un desiderio fondamentale dell'uomo, fondamentale, ancora più fondamentale delle passioni, ancora di più. Anzi, dice, è proprio il desiderio più elementare che abbiamo. Più elementare che abbiamo, forse per quello che Aristotele ha detto che l'uomo è un essere razionale, no? È un zoon politikon, è un essere succievole, è un essere razionale. Quello tradizionalmente più biasimato dalla morale cristiana, dice, cioè il nostro desiderio, il desiderio del nostro utile. Questo è fondamentale. La ragione, dice ancora, trae la sua forza e la sua autorevolezza etica per noi dal fatto di radicarsi in questo desiderio più originario e non dal fatto di essere autonoma e distaccata dai desideri. Cioè, io sono le passioni, però c'è la ragione che dopo interviene. Ecco perché non bastano gli interventi razionali post factum, diciamo, una volta che le cose sono state fatte. La ragione deve intervenire molto prima, molto prima. Appunto qui il ruolo fondamentale dell'educazione, no? Una razionalità, cioè, secondo Spinoza, che non abbia origine nella natura, umana che non abbia, che non si accompagni con la natura dell'uomo, non avrebbe nessun tenore etico, nessun valore nel senso in cui lui sta usando l'etica, no? Non sarebbe che una immaginazione, dice, moralistica, priva di fondamento, cioè quello che ti fa la moralina e che ti dice come dovresti comportarti, no? In realtà Spinoza ci dice che ogni uomo, anche il più sapiente, è immerso nel mondo delle passioni e questo rende la comunicazione fra gli individui inevitabilmente opaca, equivoca, ma un'opacità è un'equivocità ineliminabile, che non si può pensare di cancellarla pensando a un uomo assolutamente razionale che si comporta secondo i dettami univoci della ragione. No, il lavoro di Spinoza è molto più parcellizzato, va molto più a fondo, diciamo. Questa opacità è ineliminabile. E anche le passioni sono insopprimibili. Abbiamo detto, Spinoza non è uno stoico che vorrebbe eliminare le passioni. Anzi, l'uomo senza passioni è dimezzato sostanzialmente. Sono, per questo dice che tutti gli uomini sono inclini alla superstizione, alle credenze, no? Questo è un passaggio molto bello, no? Sono inclini alla superstizione a causa di che cosa? Di uno stato generalizzato di incertezza esistenziale. Lui la chiama in un termine molto bello, la fluctuatio animi, no? La fluttuazione dell'animo. L'animo che fluttua continuamente, no? Oggi devo fare questo, però sì, invece devo fare quell'altro, sì, ma c'è anche quest'altra cosa da fare. Noi siamo continuamente fluttuanti in queste condizioni di esistenza. E dice proprio perché questa fluttuazione è generata nell'animo umano dal susseguirsi incessante di speranza e paura, due delle affezioni, secondo Spinoza, potenti e prepotenti, che appunto, anzi, li chiama due affetti potentissimi e pressoché ineliminabili nel loro reciproco concatenarsi, no? Nella prefazione del Trattatus sviluppa ancora di più questo argomento ed è anche qui molto bello leggere quello che dice lui, perché è molto più chiaro a volte di quello che dico io in questa cosa qui. Questa parte che proprio è la premessa al Trattatus teologico-politico, che in parte riprende quello che abbiamo detto prima, ma non con le stesse parole, Spinoza dice mannaggia, eccolo qua. Se tutti gli uomini potessero procedere a ragion veduta in tutte le loro cose, o se la fortuna fosse loro sempre propizia, vedi, assomiglia a quello che vi ho detto prima, ma è parzialmente diverso. È vero che in parte lui riprende alcune cose che aveva già sviluppato nell'etica e poi le riporta qui nel trattato, e viceversa, poi nell'etica riporterà alcune cose del trattato. Quindi, se gli uomini potessero procedere a ragion veduta in tutte le loro cose, o se la fortuna fosse loro sempre propizia, non andrebbero soggetti ad alcuna superstizione. Tutto va bene, come si dice, no? Andrebbe tutto bene. Ma poiché essi vengono spesso a trovarsi di fronte a tali difficoltà, che non sanno prendere alcuna decisione, e poiché il loro smisurato desiderio degli incerti beni della fortuna, gli uomini non sanno prendere una decisione, però ambiscono ad arrivare ai beni della fortuna, no? Se vi arrivasse questo, come quello che gioca all'otto, no? Sperando che arrivi la fortuna, e che è un bene comunque incerto, secondo Spinoza, quello della fortuna, perché ti può andare bene un momento, ma non ti garantisce uno status, no? Per l'esistenza. Bene, dice. Siccome sono desiderosi di questi beni incerti della fortuna, il loro animo è quanto mai incline a credere qualsiasi cosa. Di fronte alle incertezze, noi siamo disposti o disponibili a credere a varie cose. Quando è preso dal dubbio, questo uomo, esso è facilmente sospinto or qua or là, e tanto più allorché esita in preda alla speranza o al timore. Mentre nei momenti di fiducia è pieno di vanità e di presunzione. Attenti, credo che nessuno ignori queste cose, dice lui. Benché io sia convinto che la maggior parte degli uomini non conoscano se stessi. Nessuno, infatti, che sia vissuto tra gli uomini può non essersi accorto. Nessuno che sia vissuto tra gli uomini, e qui ci chiama in causa tutti, perché tutti siamo vissuti tra gli uomini, può non essersi accorto come, per la maggior parte, essi siano così ricchi di sapienza finché le cose vanno bene, e ancorché siano ignorantissimi, come da ritenersi offesi se qualcuno voglia dar loro consigli. Quando le cose vanno bene, difficile che si accettino consigli, giusto? Mentre nelle avversità non sanno da che parte voltarsi e implorano consiglio a destra e a sinistra, e non c'è suggerimento così insulso, così assurdo o inutile che essi non seguono. È comico per certi versi, però rispecchia alcune condizioni alle quali assistiamo anche noi costantemente. Questo libro di cui vi parlavo prima è proprio una lotta che cerca di istruirci contro quelle che loro chiamano le pseudoscienze, no? Il credere troppo facilmente a questi suggerimenti che vengono offerti con facilità a volte esagerata ed estrema. Bene, questo trattato quindi vuole cercare di mostrare come si può demistificare, andare incontro a questo uomo che è disperato e preso da queste condizioni, no? E non a caso, come dice sempre Bodei, che lo analizza attentamente, Spinoza combatte su due fronti. Combatte da un lato contro la paura che, come sappiamo, è una delle potentissime, dice prima, affezioni, no? Perché? Perché la paura è ostile alla ragione. E poi contro la speranza, perché anche la speranza di norma è una fuga dal mondo, dice. Alibi della vita la chiama, strumento di rassegnazione e di obbedienza. Finché durano paura e speranza, dominano non solo il corpo, ma l'immaginazione e la mente. L'immaginazione, qui purtroppo non ho potuto soffermarmi, dei capitoli straordinari su cosa vuol dire immaginare, che è quello che dicevo prima, no? Farsi delle idee quando le cose cadono. Noi immaginiamo una realtà, la costruiamo, va bene, ma non c'è tempo per svilupparselo qui. Queste finché durano, quindi paura e speranza, dominano non solo il corpo, ma l'immaginazione, dominano la mente, rendendoli disponibili alla rinuncia e alla passività. Ecco che gli uomini, un altro modo in cui diventano schiavi, no? Rinuncia e passività. Non appena cessano, diventano liberi. Non appena cessano paura e speranza, l'uomo diventa libero. Quindi la libertà per Spinoza, che è un altro dei suoi capisaldi intorno ai cui lavorano questi due testi, lui vuole che l'uomo diventi libero, ma libero per lui è un'accezione molto particolare. Libertà e liberarsi per Spinoza vuol dire fare spazio a ciò che potenzia il proprio essere, torniamo a quello che dicevamo prima, fare spazio a ciò che potenzia il proprio essere, non a ciò che lo indebolisce, non a ciò che lo rende appunto schiavo o servo, come si può dire. C'è da aggiungere anche un'altra cosa, che la passionalità di cui abbiamo parlato, la passività che ci a volte domina, che è un dato ineliminabile, non è costitutivo del singolo individuo. Non appartiene solo al singolo individuo, ma appartiene al suo essere communis nature orde, cioè di essere connesso all'ordine naturale. Questo è l'altro punto che l'altra volta provavo a buttarvi lì e capisco che non è stato sufficientemente sviluppato, ma neanche oggi ce la farò, e quindi demando alla vostra buona volontà di approfondire questo componente, perché per Spinoza dobbiamo sempre tenere presente che noi siamo una parte del tutto, non siamo isolati dal tutto, siamo parte di un ordine che è più grande di noi, Non a caso voi avete visto la prima immagine che vi ho messo, è una galassia. È una galassia straordinaria che è fuori dalla nostra galassia e di fuori, accanto a quella, ce ne sono innumerevoli altre. Tutto questo fa parte di questo tutto dentro il quale ci siamo anche noi, che siamo una piccolissima parte, con la differenza che noi abbiamo pensato di essere il centro e la totalità. Quindi, essendo noi parte di una connessione all'ordine naturale, connessi all'ordine naturale, e che esso, questo ordine, è determinato dalla anzi, che il nostro modo di essere, meglio, è determinato dalla nostra radicale finitezza. Noi siamo finiti, la sostanza è infinita, diceva Spinoza. Noi siamo finiti e lo scarto fra noi e l'infinitezza della sostanza è incolmabile, è insuperabile. Ciò nonostante siamo legati. C'è un nesso che ci lega a questa infinitezza. E questa è la cosa che noi facciamo molta fatica a capire e a digerire. E per secoli noi abbiamo pensato, come vi facevo vedere nello schema precedente, una separazione tra questi momenti. C'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, come se fossero cose tutte separate. Oggi forse un po' alla volta riusciamo ad adottarlo questo pensiero qui, perché lo adottano anche i fisici, lo adottano gli neuroscienziati, lo adottano in molti questa idea della connessione delle cose. Bene, questa analisi quindi ci dice anche che anche la natura, quella che richiama natura, è connessa in un certo modo che noi non sappiamo minimamente quale sia, ma la natura sì sa qual è, ma non perché è un essere intelligente, la natura intelligente più di noi, perché quello che accade lì accade secondo more geometrico, secondo necessità, accade quello che deve accadere e così via, insomma. E quindi quello che accade a noi non è uno stato eccezionale. Questa è la cosa che sottolinea Spinoza quando dice: tratto le passioni come se fossero cose naturali. Non sono cose straordinarie, eccezionali, sono quello che accade dappertutto a tutti gli enti che popolano questo universo. Devo accelerare moltissimo. Questa analisi è interessante perché? Perché ci fa dire appunto che le passioni non sono tanto e non solo un portato individuale, non sono un patrimonio genetico, ma sono quel luogo, quel risultato appunto della nostra interazione con il mondo. È lì che noi che si scatenano quelle relazioni che possono renderci dura la vita e che noi dobbiamo di volta in volta imparare a governare. È questa fragilità a cui siamo esposti, no, nelle scelte che dobbiamo fare, che ci consente, no, di oscillare, anzi che ci costringe ad oscillare fra gioia, tristezza, speranza, paura, i fondamentali del nostro esistere. Questi sono i fondamentali. Tutto il resto viene dopo, viene come conseguenza, no? E quindi queste scelte affettive che noi compiamo sono di per sé anch'esse precarie, possono essere messe costantemente in discussione, possono essere costantemente riviste. E anche i rapporti amorosi, quelli di amore e odio, eccetera, che noi istituiamo con gli oggetti, possono modificare il nostro assetto a seconda delle condizioni. L'impossibilità quindi strutturale nell'uomo di conoscere compiutamente i processi che lo dominano, quei processi che dicevo che sono legati a questa infinità di cause che noi non riusciremo mai a risalire, questi processi naturali che sono quelli che poi generano in lui appunto queste passioni, nascono quindi per certi versi da questa ambivalenza affettiva che noi viviamo costantemente. Collegando le idee di Spinoza alla sua vita e alla sua epoca, uno dei maggiori biografi di Spinoza, un americano, si chiama Steven Adler, che ha scritto, ci ha messo anni per scrivere quella biografia, ci offre un resoconto convincente, secondo me, di come la sua filosofia continua a essere una guida preziosa per migliorare la nostra esistenza. Nell'etica, dice Adler, in particolare, Spinoza presenta la sua visione più compiuta dell'essere umano. La persona libera, dice, che mossa dalla ragione vive una vita gioiosa dedicata a ciò che è più importante, ovvero migliorare se stessi e gli altri. Non turbate da passioni come l'odio, l'avidità, l'invidia, le persone libere trattano gli altri esseri umani con benevolenza attiva, con generosità, abbiamo visto prima, no? Con senso di giustizia. In questo modo l'uomo libero a nessuna cosa pensa meno che alla morte, scrive Spinoza. E la sua sapienza, questa è una frase bellissima con la quale chiude una parte dell'Etica, e la sua sapienza è una meditazione non della morte, e neanche una preoccupazione della morte, ma una meditazione della vita, sulla vita. Spinoza scrive questo perché ama immensamente la vita, purtroppo l'ha persa da giovane, perché è morto giovanissimo e non ha potuto neanche realizzare pienamente questa cosa. Poi nella dimostrazione successiva a questa proposizione dice ancora l'uomo libero, cioè l'uomo che vive secondo il solo dettame della ragione, non è guidato dalla paura della morte, ma desidera direttamente il bene, cioè desidera, e torna a quello che abbiamo detto, agire, vivere, conservare il suo essere secondo il principio della ricerca del proprio utile. E perciò nulla, appunto, meno che alla morte può pensare a questo, e la sua sapienza è una meditazione sulla vita. Tralasciamo tutto il concetto di libertà, su cui sarebbe interessante sviluppare la riflessione che fa Spinoza su come intendere la libertà, che comunque basta anticipare una cosa sola: la libertà non ha niente a che fare col libero arbitrio, non ha niente a che fare con quello che noi chiamiamo siamo liberi di fare quello che vogliamo, men che meno questo, perché come abbiamo detto non siamo per niente liberi. L'unica libera davvero è la sostanza, perché è causa sua. Noi, non essendo causa di quello che ci capita, ma essendo soggetti a quello che c'è, non possiamo ritenerci liberi. Allora dovremmo ereditare un'altra concezione di libertà, però questo magari lo facciamo in un altro corso e così sviluppiamo. Quello che mi interessa, e poi vado a chiudere, è farvi sentire una possibilità, perché Spinoza ci ha insegnato a dire che noi, attraverso la ragione, potremmo modificare le nostre passioni, cioè potremmo trasformarle. Ora qui c'è un esempio. Vediamo se ci viene, 2 minuti soli, di pratiche in cui sembra che Spinoza abbia fatto scuola in qualche maniera, abbia lasciato qualche segno da qualche parte, no? Ed è una esperienza che viene raccontata da una filosofa che fra l'altro raccontava questa esperienza presentando un convegno di cui avevo parlato anch'io in un'altra parte, che si chiama Psiche e Polis, che avevano fatto a Roma non molti anni fa. Presentando quel convegno, questa filosofa, che si occupa anche di queste cose e che è una femminista, ci dice appunto questa cosa qui. Vediamo se funziona il collegamento adesso. Mi hanno detto di sì. Ecco, non ve lo faccio naturalmente sentire tutto, ma ci portiamo.
Bravo Giuseppe, hai liberato anche noi.
Bene, grazie, guarda, io avevo l'ansia
Mi sento libero.
Ascoltate questo.
Sono state e sono le pratiche femministe,
Ma si
proprio
sente?
perché hanno un
Sì,
effetto
sì, sì, sì.
completamente diverso. E per esempio penso al fatto della rabbia che molte donne hanno sentito e sentono per le ingiustizie, e questa rabbia da elemento privato che scava interiormente, ad esse sono state date delle forme politiche. Dando delle forme politiche hanno trasformato quell'energia negativa in un'energia trasformativa. E questo è un punto che mi sembra positivo di questa modificazione e trasformazione. Ma penso anche alle pratiche classiche del femminismo, come quella dell'autocoscienza e quella della pratica del partire da sé, hanno la capacità nell'apportare elementi di sconforto, rabbia, depressione, in termini sia privati sia sul lavoro, sia nei confronti della contemporaneità che stiamo vivendo, in piccoli gruppi dove sono state queste voci ascoltate da altre donne, e in qualche modo accolte come significati da altre donne, e in questo senso sono state, come dire, trasformate in movimenti trasformativi non soltanto della singola, ma dell'intero gruppo. E in questo senso sono state proprio degli elementi molto positivi di trasformazione. E si può dire che nei piccoli gruppi del femminismo, questo magma pulsionale ha trovato delle forme simboliche. E in questo senso mi sembra di aver risposto alla tua domanda.
Ecco, avete sentito anche le parole che uso, no? Questo magma pulsionale, la trasformazione, sono tutti concetti che appunto indirettamente noi facciamo risalire anche a Spinoza. Tenendo presente che queste pratiche di cui lei parla sono state poi effettivamente applicate come si chiamano, in quei centri di intervento contro la violenza sulle donne, per cui si lavora sia con donne che con uomini per trasformare appunto quelle pratiche che hanno portato a quel numero di violenze. Quindi questa idea della trasformazione, come dice anche la filosofa, queste pratiche trasformative del nostro apparato emozionale sono il risultato anche della filosofia di Spinoza. E gli propone infatti una terapia razionale, questa è. Quella che lui chiama la via per la libertà umana non è la soppressione violenta degli affetti, non si possono, ha detto, eliminare, non si possono eliminare gli affetti, ma la loro comprensione, la loro trasformazione, comprensione soprattutto. Questo ci suggerisce che la mente razionale non elimina le passioni, ma conoscendole, le modera, le mitiga, le governa, le trasforma. Anche se noi lo sappiamo e ognuno di noi lo ha sperimentato, qualche volta la cosa potrebbe non funzionare. Non è detto che funzioni sempre, però lo sforzo per andare in questa direzione, il coniatus, no, di provarci, è la direzione giusta. Questa è la strada che Spinoza indica. E addirittura lui dice che se tu arrivi a questo, poi arrivi a quella che chiama la beatitudine, no, l'amor intellectualis, l'amor dei sostanzialmente, l'amore della sostanza e così via. Queste pratiche, quindi, diremmo con Spinoza, fanno sì che un affetto possa trasformarsi, trasformando nello stesso tempo un individuo che prima era passivo e diventa attivo. Anziché patire, agisce. Anziché patire, agisce in senso positivo, naturalmente, non agisce facendo quello che aveva fatto prima. Se conosciamo gli affetti, la sintesi è questa, possiamo anche governarli. Se non li conosciamo, questo è certo, li patiamo, li subiamo. Le passioni diventano i nostri dominatori. Quindi è il conoscere per Spinoza che è un atto liberatorio, è la consapevolezza. Ma cosa è necessario conoscere? Come dovremmo usare l'intelletto, la ragione? È chiaro che qui il conoscere di cui parla Spinoza non è il riempirsi di nozioni, l'avere tante cose in testa, no? Il conoscere è arrivare a eliminare lo scarto che c'è fra il nostro agire e il nostro sentire come agiamo, o risalire alle ragioni che ci fanno dire perché abbiamo agito in quel modo. Questo è il conoscere interessante. Questo è il conoscere che per Spinoza è importante. E su questo si ritrova anche con concezioni che nel Settecento vengono poi ulteriormente ribadite, no? Uno per tutti che riprende questi concetti era Leopardi, ma anche questo non abbiamo il tempo per spiegarlo. Quando Leopardi dice: ma cosa pensate che sia sta ragione alla quale fate tanto vanto così, se la maggior parte delle cose noi le facciamo al di fuori della ragione? Anche se poi anche lo stesso Leopardi invoca, no, un atteggiamento più ragionevole nel nostro modo di agire. Insomma, vado a chiudere proprio e volevo chiudere citando ancora una volta l'autore che ho citato all'inizio, cioè Nietzsche, perché Nietzsche è esattamente un allievo, potremmo dire, di Spinoza. E continuiamo come una frase che a me, un aforisma che a me piace molto e che vediamo se riusciamo a recuperarlo. Eccolo qui. Questo aforisma che scrive Nietzsche dopo aver scoperto Spinoza, perché Nietzsche non è un gran lettore di Spinoza, sì, ma adesso ve la faccio vedere. Dopo averlo scoperto, dice: ho trovato, ho avuto un mio precursore. Cioè lui, avendo sentito qualcosa di Spinoza, ha detto che lui stava pensando allo stesso modo. Infatti c'è un'affinità, perché dopo i legami tra Spinoza e Nietzsche sono molto stretti sostanzialmente. E quindi Nietzsche alla fine, per venirci incontro, e mettiamo Spinoza proprio nelle braccia di chi dopo l'ha saputo sviluppare in maniera adeguata, secondo me, diceva che una cultura superiore deve dare all'uomo un doppio cervello, qualcosa come due camere cerebrali, una per sentirci la scienza, un'altra per sentirci la non scienza, che stiano l'una accanto all'altra, senza confusione, separabili, isolabili. E questa è un'esigenza di salute. Con illusioni unilaterali e passioni bisogna riscaldare. Con l'aiuto della scienza conoscitiva bisogna prevenire le cattive e pericolose conseguenze di un surriscaldamento. E poi continuava: se questa esigenza di una superiore cultura non verrà soddisfatta, si può predire quasi con sicurezza, questo lo scriveva nel 1881, provate a pensarci adesso, si può predire quasi con sicurezza quale sarà l'ulteriore corso dell'evoluzione umana. L'interesse per la verità verrà meno, tanto più quanto meno procurerà piacere. L'illusione, l'errore, la fantasticheria si riconquisteranno combattendo passo per passo, essendo collegate al piacere, il terreno su cui un tempo dominavano. La rovina delle scienze e il ripiombare nella barbarie saranno la conseguenza più immediata. Ripiombare nella barbarie, Spinoza l'hanno trattenuto perché voleva andare fuori quando ha ucciso i fratelli De Vitz e scrivere Ultimi Barbarorum, no? Perché quella era la condizione a cui erano arrivati anche in Olanda. Ripiombare quindi nella barbarie saranno la conseguenza più immediata. L'umanità dovrà ricominciare a tessere la sua tela dopo averla, come Penelope, disfatta di notte. Ma chi ci garantisce che troverà sempre la forza per farlo? E con questo vi ringrazio moltissimo e vi ho bruciato anche stavolta tutto il mio tempo a disposizione. Volevo lasciare che anche i vostri cervelli facessero un po' di uso, ma dobbiamo lasciare spazio ad altro. Allora, per chi fosse interessato in ogni caso a continuare il dialogo, io ci sono sempre quando volete, ma queste lezioni le metto a disposizione nel sito dell'UTEM. Quindi per chi vuole, trovate anche i cartacei, è una bozza che tenetevi per voi, ma che serve per ripassare quello che avete visto, insomma.